che abbia concluso un discreto percorso, perché ricordate che i tre capitoli che si dopo un anno già compatto, mentre tutte di una relazione con qualcuno che riguarda lo stesso maestro. Il discepolo redattore del testo che leggiamo è intervenuto nella fase successiva, ha raccolto altre carte, ha dato comunque riguardo a quella sequenza di pensieri, di considerazioni, di frammenti che già lui, il maestro, aveva a suo tempo elaborato in una forma più o meno organica. Dopodiché noi abbiamo avuto a che fare con una sezione nella quale il discepolo ha raccolto frammenti che abbiamo introdotto al tema della giustizia nel mondo. E di seguito un'altra raccolta di pensieri relativa alla problematica che abbiamo ricapitolato sotto il titolo l'uso dei soldi, l'amore per il bene economico, ma quell'amore che fa l'economia, che dà significato, dà vigore al bene economico. E ancora, ricordate, proprio nella lettura di questi pensieri schedati a suo tempo in maniera molto approssimativa dal maestro, che il discepolo ha ripreso, rielaborato, risistemato all'interno di uno schema che naturalmente non ha niente di un'uscita oriente, però ci aiuta a ritracciare un certo filo conduttore. Nel capitolo 7, e così in seguito, una sessione nella quale maestro ha messo a poco una questione che tutti stiamo portando dietro da un pezzo, da allora, e ancora si ripresenta proprio nei frammenti che dobbiamo leggere questa sera. Chi sa cos'è bene per l'uomo? Chi lo sa? Chi sa cos'è meglio? E dunque, quali criteri di discernimento per stabilire il meglio? Ma già come distinguere il positivo dal negativo, il bene dal male, il buono dal cattivo? Chi sa? Un interrogativo molto serio, molto onesto, rispetto al quale il nostro maestro si è andato interrogando nel corso della sua vita, mettendo in gioco tutta la coerenza della sua ricerca. E tra l'altro mettendo in gioco quella che è stata comunque la sua condizione magistrale di esponente di una scuola che custodisce la eredità della tradizione sapienziale, chissà. E tutto si è andato un anno compaginando, ricordate, attraverso la riflessione del maestro che, mentre ha svolto con qualità il suo ruolo didattico in forma musicale, ha affrontato di un travaglio interiore davvero sconcertante questa ricerca circa la definizione di un linguaggio che non è soltanto rispettoso della tradizione ricevuta e da parlare, ma un linguaggio che sia adeguato alla interpretazione della realtà, che è esigente, che è contraddittoria, che è padre ricevuto dalla tradizione antica. Non funziona più, non interpreta più, non spiega più come stanno le cose, quello è il linguaggio. E la contraddizione per eccellenza, come ricordate, sta proprio non solo nel dubbio empirico delle definizioni, dei concetti, delle parole, ma nella interiore paradossale, contraddizione che il nostro maestro ha colto nel funzionamento del cuore umano, è la contraddizione per eccellenza, dove il cuore umano si è ad un certo momento, se ricordate ne parlavamo a suo tempo, configurato come quella centrale della persona umana da cui derivano tutte le istanze, tutte le posizioni, tutte le proposte, tutte dunque quel complesso di sensazioni che sostengono la vita nel cammino di una vita, la strutturano, la qualificano, ebbene nel cuore umano il nostro maestro ha registrato un vortice affettivo che inesorabilmente, come un magico fenomeno infernale, diventa autodistruttivo. Il cuore umano è ciecamente innamorato di se stesso. Il cuore umano è innamorato del proprio amore, di quel se stesso che non è. Che cosa è in una vita? Di quel se stesso che non riesce ad essere, che non è, che non sarà. L'amore di quel che non sono e l'amore di quell'amore in me che non sono esattamente perché non sono. Dove il stabilimento della mia vita diventa libro di cui io sono innamorato e in questo abbraccio raffiante il soggetto umano si autodistrugge contro la vittoria per eccellenza. E il nostro cuore deve fare proprio queste cose, molto sobrio, ne parla centellinando le parole, niente di sovrabbondante. Sono io personalmente invece che amo chiacchierare e così mettere in movimento espressioni che in qualche modo possano colpire le orecchie, ma lui no e lui sa subito folgora il dramma e lo illustra nella sua incisiva, irreparabile realtà. Allora vedete, chissà, ma se non funziona il cuore umano, qualunque risposta a una domanda del genere rimane ambigua, incerta, esposta a contraddizioni irreparabili. E in più, ricordate, noi siamo arrivati a leggere la a un interrogativo che è collaterale al precedente, chi è il mio saggio? Ecco, di questo parlavamo un mese fa, se vi ricordate. E adesso noi dobbiamo proseguire, perché abbiamo letto fino al versetto 10 del capitolo 9. Chi è il vero saggio? Con queste considerazioni veramente sconcertanti, che sono comunque la testimonianza suprema della onestà del nostro maestro, che per professione appartiene all'ambiente dei sapienti, e che ha svolto il suo ruolo con rispettabile, ineccepibile fedeltà. Non possiamo dubitare che quello che il discepolo di grande epilogo del libro, non la accompagnare l'edizione di questo testo, ma postazione, lo comprenderà e ne parleremo il suo tempo. Ma proprio lui, vedete, chiara, perspicace, lucidissima percezione di come il cosiddetto saggio sia in realtà il cortigiano al servizio del potere, che in qualche caso diventa un giullare, in altri casi diventa un infanfarone scudorato. Chi è il vero saggio? Un gioco di potere, e all'interno di questo gioco ecco la vita, l'intraprendenza, la genialità e anche lo squallore di chi si vende, naturalmente c'è chi compra e c'è chi sa come approfittare del tecnico addetto alla elaborazione di messaggi, elaborazioni di carattere tecnico amministrativo, in qualche caso un carattere divulgativo in vista della formazione di una mentalità, della ricerca mirata a formare l'opinione pubblica, per dire così, ma appunto su un terreno delicatissimo e meritevole di ogni rispetto, che è la coscienza umana. Ed ecco, vedete, il caso è colui che abusivamente, in nome di un'intenzione che risponde all'interesse dei poteri dominanti, interviene là dove l'intimo del cuore umano è esposto a tutte le incursioni. Ed ecco, ne viene fuori una immagine vergognosa di custode, che naturalmente non siamo in grado di generalizzare, anche il nostro poeta sempre rimane molto molto sereno nelle sue considerazioni, così chiare, così territorie, così spertanti, e d'altra parte lui è sempre molto sereno, quasi erotico, quasi bonario. È così, ma non è che deve essere sempre così allo stesso modo, ma è così. Anche nei casi più accettabili, che hanno un riscontro oggettivo più persuasivo, più coerente, più luminoso. In realtà una contraddizione viene riscontrata dal nostro maestro con l'incidiale intelligenza. Lì c'è di mezzo un gioco di potere e lì c'è di mezzo disfunzione che, come già ricordavo poco fa, è intrinseca al funzionamento del cuore umano. E allora quale sapienza? E allora quale tradizione sapienziale? E allora quale insegnamento sapienziale? E che cos'è il bene? E dov'è il meglio? E il fatto chi è? Vedete come non vuole far contare lui. E vedete, lui è implicato in questa faccenda non come spettatore dall'esterno, ma come addetto ai lavori dall'esterno. È la testimonianza di una autocritica coerente e generosissima. È la testimonianza di un discernimento che ha insegnato la vita di quest'uomo ininterrottamente in tutte le versioni della sua ricerca di pensiero, di riflessione, di visione, che poi diventa attività di consiglio, di insegnamento, di testimonianza. Fatto sta che adesso noi leggiamo una serie ancora di pensieri del nostro poeta che dal versetto 11 del capitolo 9 ci porteranno fino al versetto 20 del capitolo 10, cioè fino alla fine del capitolo 10. Questo adesso è il compito, dopo che ho sprecato un po' di tempo. Andiamo avanti nella nostra lettura da 9:11 fino a 10:20, questo è il lavoro di stasera. Bene, questa sezione può andare sotto un titolo che di per sé sembra molto banale, che in realtà conferma la attenzione del nostro maestro rivolta alla realtà del tipo umano, perché il titolo è gli imprevisti della vita, gli imprevisti, incidenti, incertezze, imprevisti, perché non manca mai. Ma appunto una serie adesso di considerazioni del nostro maestro che ci rimandano puntualmente a constatare come i dati che possiamo reperire nella realtà del vissuto sono segnati da innumerevoli variabili che non rientrano nel quadro della interpretazione sapienziale ricevuta dalla tradizione. Tutto è imponderabile e non ne dicate mai, non so quale è un vero credente, un adoratore, e man mano che tutta la eredità sapienziale che stava parlando, vedete, lui rimane perfettamente coerente nell'affidamento alla iniziativa gratuita di Dio, e in questo abbiamo avuto numerosi riscontri, e ancora adesso. E man mano che i criteri perfettivi della realtà si stanno sgretolando, si stanno esaurendo, stanno mostrando la loro incapacità di penetrazione, di discernimento, di reale chiarificazione in rapporto all'imbroglio che infine soffoca il cuore umano, man mano tutte le cose. Ecco che in questo screpolarsi del mondo e in questo frantumarsi del cuore umano che si spappola nella sua incapacità capacità di affermarsi, come ho detto, coerente e aperto alla vita, la gratuità di Dio. La gratuità di Dio sempre viene, sempre avanza, la gratuità del mistero di Dio. In una prospettiva che si fa sempre più assoluta per il nostro cuore, e che sempre più suscita e sollecita almeno l'intuizione che in questo passo avanti di Dio, nel contesto di che mai qualificato per quanto riguarda la nostra condizione umana, le prese con il mondo, in questo contesto dove le compassioni esplodono in maniera così tragica e così perversa, il farsi avanti di Dio significa dunque che lui, il santo, il mistero del Dio vivente nella sua assolutezza, nella sua purezza, nella sua cristallina verità, prende contatto con una realtà squalificata, si squalifica. Il rivelarsi di Dio è rivelazione per noi come Dio che è adorato da quelle della sua irraggiungibile trascendenza, si squalifica nel nel momento stesso in cui si rivela, affiora, emerge, prende posizione, passando attraverso la realtà squalificata del mondo. E vedete che accennavo a queste cose del nostro incontro introduttivo, vedete che in realtà il lavoro che noi stiamo affrontando nel corso di questi mesi, che per tutti siamo stati in suo fatto, e che ci lascia sempre un po' sgomenti, malgrado i nostri desideri, invece di vedere così cantare alleluia. Ecco, questa cosa qui, in realtà, vedete, fa di quelle che esattamente la voce che dell'Antico Testamento ci orienta, ci incoraggia a orientarci nella maniera più coraggiosa e più sincera verso quello scandalo che riempie il Nuovo Testamento, da dove la pazienza di Dio è e mi va di una parola. Lo scandalo per eccellenza. Dove la pazienza di Dio è il suo modo di avvicinarsi, di rivelarsi, di nelle posizioni. Lui il santo, lui nella sua irraggiungibile trascendenza, lui innocente, purissimo, rivela sapienza di Dio in modo tale da assumere quella fisionomia che nella visione dei giudei, dice Paolo, è proprio di uno scandalo. Ma sono i greci che mi dicono è una pazzia, altro che sapienza, è la follia. Vedete, poi altre cose non le sa e non le può dire, ma questo va esattamente in questa direzione. Il mistero di Dio si rivela là dove noi siamo in grado di raccogliere i pezzi, e spesso piuttosto maleodoranti e in pezzi, di una realtà la nostra, quella che è commisurata alla infezione che contagia e corrompe il nostro cuore umano, ebbene È il motivo per cui il ministero nella sua assoluta pletta si spalisce. E quel linguaggio che per noi è così sconcertante, diciamo, il libro di Coelho, appunto ci sentiamo sempre autorizzati a dire, ma queste cose non ci può essere perché è nell'Antico Testamento, perché vede con il Nuovo Testamento, e adesso finalmente arriviamo a un discorso costruttivo che ci tranquillizza nell'animo. E il Nuovo Testamento è lo Stato. No, il Nuovo Testamento è la partita. Il Nuovo Testamento ci parla della sapienza che e ha fatto il suo scandalo e ha fatto di quello scandalo il suo modo di rivelarsi nella, nella gloria trascendente del Dio. Quella è la gloria
la mia visione
allora adesso vedete gli infelici, gli infelici. Io sono tante brecce che si aprono poi la squarci, crepe, il mondo è crepato. Ma non si trova. Ed è sempre la presenza santa del Dio vivente che incalza e che il nostro Paese ha imparato ad adorare, a contemplare da sempre. Al di là di tutto, attraverso tutto, e malgrado tutto. Capitolo 9, verso 11, esatto. Primo pensiero, il primo frammento, due versetti. Ho visto anche sotto il sole che non è dei viaggi la corsa, né dei corpi la guerra, neppure dei sapienti il fame, degli accordi la ricchezza, nemmeno degli intelligenti il favore. Perché il tempo è stato la riconosciuti. Già, vedete, le cose non vanno come dovrebbero andare. Sarebbe naturale che il più veloce finca la corsa. E invece, imprevisto, le cose non vanno così. Succede, ma perché succede? Sarebbe naturale che il tuo porto finca la terra. Non è detto perché deve succedere, è un imprevisto. Una variabile non calcolata, imponderabile, non è così. Intervengono fattori nuovi, appunto, incidenti di ogni genere. È normale che i sapienti abbiano il fame e che gli accordi, gli intelligenti, conquistino la ricchezza? Ma non è detto. Sono gli imprevisti. Non è così automatico, non è così logico, non è così coerente. Il tempo e il caso raggiungono tutti, il tempo e il caso raggiungono tutti, e infatti l'uomo non conosce neppure la sua ora. Simile ai mesi che sono presi dalla rete fatale e gli uccelli presi dall'aria, l'uomo è sorpreso dalla presentura che il profitto ha scappato su di lui. Già.
Si prende che la signora è andata a tornare.
Così vanno le cose. All'improvviso, in base a un calcolo del tempo che sfugge alla programmazione umana, ecco, la rete fatale, il laccio, la sventura che improvvisa si abbatte su di noi. In quanto tali non possono essere programmati. Calcolano le probabilità e poi ci sta. Appunto, per l'interrogativo che ci portiamo dietro da un testo che ci sta, perché se adesso qui rispunta in una forma più descrittiva attraverso questi frammenti che dando risalto all'impatto con l'impresa. Il secondo frammento adesso, dal versetto 13 fino al versetto 16. Cosa leggiamo qui? Anche questo fatto ho visto sotto il sole e mi pare assai grave. C'era una piccola città con pochi abitanti. Dunque, qual è il fatto? Qui mi fa una ricostruzione del caso, la via di una identificazione. Una piccola città, dunque, rispetto a questo gran re che si è mosso contro di essa e l'ha assediata, costruendo contro quella città grandi azioni, quella piccola città è destinata ad essere conquistata, dovrà prendersi, chissà come si comporterà quel gran re, che certamente riporterà vittoria. Ebbene, si trovava però in essa un uomo povero ma saggio, il quale come cosa chiesa salvò la città. Un uomo povero ma saggio che ha salvato la città.
Io bambino si faceva sempre l'esempio di chiesa mica. Poi non so più che ancora esiste questa figura dei sussidiari della comunità Pietro Micca, ma senza pensare a Pietro Micca, a chi vede, ecco, con un espediente tutto suo, gli darà così la forza. Ma attenzione, perché il punto non è qui. Lui dice, quest'uomo povero, ma fatto con la sua sapienza ha fatto la città, eppure nessuno si ricordò di quest'uomo povero. Ecco, l'incidente sta qui, l'incidente sta nel mancato riconoscimento del ruolo positivo svolto da quel tale che pure ha fatto la città. Ma vedete, ci siete stati, nel caso di Pietro Micca, che ha perso anche la sua, una gran fatica, un impegno forse totale che ha consumato tutto di lui, senza gratificazioni. Qui sta l'incidente. Nessuno si ricorda di questo popolo. E io dico, è meglio la sapienza della forza, ma la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Certo che la sapienza della forza, questa è una sentenza che rientra nell'insegnamento tradizionale, è la sapienza della forza, ma io dico che la sapienza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Attenzione, perché qua è scritta, non state semplicemente elaborando una riflessione, per così dire, astratta. Questa ha a che fare con la realtà vissuta, la sua, noi, la nostra. E chi ci dice che in questo momento il nostro mondo, il nostro piccolo mondo, grande mondo, il nostro assetto sociale, la vita della nostra città, piccola, grande, media, quello che è, chi ci dice che noi non siamo salvi, non siamo in piedi? Perché intanto c'è qualcuno che è sconosciuto e derelitto, si sta consumando senza gratificazione. È imprevisto. Non ci siamo accorti che il nostro mondo è in piedi, la nostra società funziona, la nostra città vive, perché c'è qualcuno che si sta spegnendo nella dimenticanza del mondo. È un guaio.
ripensare tutto da capo, da ribaltare tutto l'impianto del nostro sistema sociale e tutto da rivisitare, ma poi mi rifugge tutto, non ci dà più sufficiente. Un povero sapiente che è disprezzato, non ascoltato, dimenticato, trascurato, disconosciuto, non fa notizia, nessuno sa niente, ma guarda un po', sarà vero, è vero che la nostra città è calda perché l'estate si consuma in perfetta gratuità, senza nessun contesto, senza nessun riconoscimento, senza nessuna gratificazione. Dal capitolo 17. Adesso un altro frammento che ci porta fino al versetto 1 del capitolo 10. E qui si parla, anche questo è un imprevisto, anche questo è un bel incidente, si parla di come sia facile che le realtà positive siano soggette a forme di inquinamento. Leggiamo. Le parole calde dei cani, per quello erano più delle cose di un modo di cantare pazzi.
Dunque, un versetto che apre adesso lo sviluppo del frammento, insomma, due versetti che li dobbiamo leggere, sta dicendo quello che sembra scontato da tutti, le parole calde dei cani, per quello più delle grida di domina tra i quattro, certo, le parole calde più delle grida, rimane aperto un bel interrogativo. I saggi ascoltano, i pazzi invece sono bisognosi di un intervento forte che li domini, e noi stiamo ascoltando parole calde che si interpellano in quanto siamo saggi, o quelle parole si stanno evolvendo in grida strepitose nei confronti di gente che le partite è partita, e dice cercando il fatto che le parole calde si evolvono in grida strepitose, o incidente, cercando il fatto che eravamo convinti di interessarci e qualche ramo di pazzia ci ha squilibrati. E sono delle evoluzioni, passaggi, dei percorsi che di questi possono passare addirittura inosservati dagli incidenti. Che dei casi non si accorgono di viene drammatico, questo è un fenomeno molto frequente. Mi sono accorto di aver diventato male nel frattempo.
il fatto è che così stiamo ascoltando parole sagge, parole pacate, parole calme, possiamo interagendo con ride frettolose e producono un inquinamento sonoro e poi culturale, e compongono gli animi. In più, vedete, il capitolo dice, meglio la sapienza che le abbia la guerra, ma uno sbaglio solo, è un gran bene. Dunque, certo, non c'è dubbio, meglio la sapienza che le abbia la guerra, questo se non chiama anche gli animi, ma uno sbaglio solo è un gran bene. Uno sbaglio solo dietro un gran bene, questa decadenza di quelli che sembravano i progetti più pacifici e quindi più persuasivi. D'altra parte, per esempio, questa è un'esperienza che la nostra storia contemporanea sta confermando con innumerevoli effetti. Noi, dicendo in noi come generazione, siamo reduci da una sequenza di guerre tali per cui il coro delle voci si è elevato dal mondo intero, unanime, ma anche la guerra, e la guerra è continuata. Com'è possibile? Meglio sapete che abbia la guerra? Ma non fa nessuna 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 fa nessuna nessuna fa nessuna nessuna e uno scherzo, un'interferenza, un disturbo, uno scambetto qualunque e un'altra grave appunto quell'impianto che doveva essere garantito da una definitiva volontà di pace. Il versetto 1 del capitolo 10 aggiunge un esempio che è più che mai persuasivo della sua concretezza. Una mossa morta guasta un guento del proprio piacere. Un po' di follia può contare più della sapienza e dell'onore. Ecco, vedete, è ricapitolato in quello che ci ha detto nei versetti precedenti attraverso questa immagine. Una mosca morta, guarda un po' quanta fatica vedete per produrre per un guento prezioso. La tecnica del profumiere è stata messa a dura prova ed ha ottenuto un risultato prelibato, preziosissimo. Una mosca! Una mosca morta guarda un guento del profumiere. E notate la proporzione tra il motivo del fallimento, la mosca, il motivo di poco conto, e l'effetto prodotto che è disastroso. La mosca è un guento che marcisce. Sproporzione. Come è facile, dicevo poco fa, che le realtà positive siano coinvolte e travolte da fenomeni di inquinamento. Chi l'avrebbe previsto che non mondo doveva andare proprio là? Proprio là. Ci sembra una mossa di mezzo, ma il fatto è che non è potuta programmare la mossa. L'imprevisto, quindi, assume dimensioni catastrofiche. Perché, guarda caso, per una mossa ti facciamo la guerra. Un po' di follia può portare qui della sapienza. Ancora, dal versetto 2 arriviamo al versetto 4. La legge del sapiente si dirige a destra e quella dello stolto a sinistra. È una ipotesi per questa, gli imprevisti della vita. Quindi adesso lui ci parla di distinzioni che come dire, non sono oggettive, per cui il cuore del sapiente va a destra e il cuore dello stolto va a sinistra, sono strade diverse, strade alternative, non c'è da confondersi. Attenzione. Perché? Così vanno le cose? per quello che appare oggettivamente, ma soggettivamente chi è il saggio che va a destra e chi è lo stolto che va a sinistra? Su questo adesso risiede il nostro maestro nel suo pensiero, nel senso che quella che oggettivamente sembra una distinzione chiarissima diventa intransabile, quella distinzione si confonde in maniera irreparabile, non c'è soluzione, non c'è chiarimento possibile, quando si ha a che fare con un vissuto soggettivo. Perché? Dice, per qualunque via lo sconto cammini a primo di senno e io lo dice un passo. Sotto vede un dibattito con te. Questa è la sua visione soggettiva. Sì. Ma l'incidente sta proprio in questo scompenso, in questa contraddizione, in questa impossibilità di mediare tra il livello perché così delle condizioni oggettive e quel livello nel quale invece i soggetti implicati si muovono in virtù di un'intenzione loro personalizzata soggettivamente. E il fatto è che il piano oggettivo che da lì ci sembra chiaro per quanti che sono i suoi dati e dunque possiamo distinguere il livello oggettivo è quello nel quale sono presenti i soggetti che in base a loro criteri soggettivi interpretano la stessa realtà in tutta la maniera. Che voi vedete è un modo per dire, adesso io sto complicando le cose, lui è molto chiaro, è molto preciso, è molto semplice, è un modo per dire quello che noi sperimentiamo comunemente, per lo suo, le cose che vediamo lo suo, e dal suo punto di vista la cosa non è più quella che viene ritenuta oggettiva, però anche l'oggettività è oggettiva. Anche l'oggettività è definita, è dichiarata, programmata, insegnata, decisa, magari anche con una sentenza di estremo livello. E allora, per qualunque via lo sconto cammini, è tutto di senso, e di ognuno dice un fatto. Se ti era più potente che sente contro di te, non la chiami il tuo corpo, perché la calma tratta le offese anche grave. Quindi sì, adesso un caso ulteriore che particolarmente è pericoloso, perché se sentimento un potente, ti fa come vedere le cose. Rifacciamoci alla oggettività del discorso, sì, in un contesto nel quale tutto ciò che è oggettivo viene rielaborato a partire dalla posizione soggettiva, ecco che la posizione soggettiva del potente si mette in difficoltà, sta fermo il tuo posto, dice Coelet, non lasciare il tuo posto, perché la calma placa anche le offese più gravi. Già.
che evidentemente sembra una raccomandazione mirata a promuovere un programma di pugilanità, di inattività, mirata al volontario rispetto alle responsabilità civili, pubbliche o istituzionali, e d'altra parte siamo dentro, vedete, a quel groviglio fastidiosissimo nel quale gli imprevisti hanno assunto adesso la forma di questa impossibilità di impostare relazioni positive in modo oggettivo. E sempre vedete sotto rimane con quell'intuizione a cui accennavo precedentemente. L'oggettività con noi ci facciamo comunemente è una forma di complicità a cui ci adeguiamo per interessi soggettivi. E nel frattempo c'è qualcuno che vede le cose, le pensa, le sperimenta in base ad altri criteri, nella sua soggettività è già stato staccato via. Quindi è stato ricavato un altro posto. Stai attento perché questa è una cosa grave. C'è una cosa fidarci. Ancora. Versetto 5. Adesso l'attenzione si concentra proprio sul caso a cui già accennava nel pensiero che abbiamo accennato, cioè la responsabilità dei governanti. Perché ci sono, ci devo mettere, sono il momento di guardare tutta la frequenza ambientale che è mirata a fornire strumenti di consiglio per il re. Il re, bisogna essere sostenuto, accompagnato, incoraggiato da coloro che con diverse competenze mi conoscono gli strumenti del governo. Sì, ma c'è un male che io ho osservato sul consumo, l'errore commesso da parte di un sovrano. E questo, guarda, se l'errore proviene da un dico la lingua lunga, ci sta, insomma, adesso discutiamo poi, ma alla fine che importa, pure che è vero che non è una soluzione molto sapiente, e comunque insomma vedremo di arrabattarsi nel vicino di te. Faremo un ciclo di piatto della cosa, quindi cosa praticamente ingiusta, anche per attraverso l'agenzia di matricolazione per sperimentarsi l'evidenza dell'ingiustizia. Anche perché la signora che è andata sotto la macchina quanto vale? Se fosse non so, un'amica di Berlusconi, ma se è una cosa che si è arrivata tutta la maglia non sa niente, e la sicurazione è stata così. Allora dice, l'errore commesso da parte di un sovrano, non so come capisco. E notate che lui, Coelet, di suo, è un aristocratico, come sempre di vita sua, come formazione, si vede che appartiene a un ambiente di gente che è inserita da generazione in generazione in un certo contesto, ma anche di responsabilità civile, di impegno pubblico. E lui reagisce malamente adesso di fronte a certe situazioni che non gradisce, che non sopporta, che gli sembrano del tutto fuori misura, ma il problema è che il sovrano
viene meno la sua responsabilità.
E allora la follia viene collocata in posti elevati e gli abiti siedono in basso.
Tanto un po' che succede che nei posti di responsabilità e gli imbecilli. E gli altri siedono in basso. Ho visto schiavi a cavallo, principi di camminare a piedi come schiavi.
Se chi ce l'ha detto di questo cazzo, vedete.
Questo disordine nell'organizzazione della vita sociale, nella gestione dei diversi organismi da cui dipende l'ordine pubblico, l'errore commesso da parte di un sovrano. E d'altra parte, notate che qui sempre rimane questa incertezza, proprio questo senso profondo di rispetto per quel segreto che è in ogni fuori umano. Cosa è? Come è mai possibile che un sovrano si comporti in questo modo? Ma cosa avviene nel cuore di un sovrano?
Perché questo modo di governare è espressione di un disagio, di un peso, di un disordine che è nel cuore umano, proprio il cuore della famiglia.
Il cuore umano è preda di una contraddizione infernale. E quando il cuore di Dio manca, cosa avviene?
D'altra parte, il fatto di dover dire che questo grande è un mattatore, o di dire, guarda un po', qui le forze, i dirigenti, abbiamo le varie una manica di bambini.
Si può entrare in relazione con il cuore di un potente? E che incidente non è previsto, ma è il vero disturbo che compromette la vita delle persone, delle famiglie, dei gruppi umani, della società, del paese, del mondo, il cuore di un potente.
È l'imprevisto per me, perché noi sosteniamo un programma, sì, ma l'imprevisto. Poi si presenta come questa stranezza, questa scrambellia inconcepibile, per cui guarda un po'. Sistematicamente, puntualmente, ricordamente, con tutti i timbri e le cerlacche, con tutta la correttezza e la legalità di questo mondo, gli imprevisti
sono uniti nella loro convenienza. Allora, qui si aggiunge adesso
un altro pensiero, bisogna che arriviamo praticamente in fondo, versetti da 8 a 11.
Ci sono dei riti nella liturgia, i preti,
se ti scava una cosa ti scappa dentro, e chi ti fa un muro può solo Giuseppe, e chi fa le pietre si fa male, e chi fa la legna pure pericolo.
Vedete, lì che ha scavato la bocca per cercare di scavare la bocca perché era necessaria come luogo di deposito per certe proiezioni. Si è cascato dentro lui.
Basta poco, un piccolo errore, intollerabile, un'intempestività così
Istanbul oraya var bu diye ve kurduğuna şey yapıyor. Şimdi tabi bakar ki ise kucağına bir konu aldı. E poi c'è la regna e i figli c'è la prima con lui e c'è un senso sul luogo vedete di situazioni che sono irrecuperabili perché una volta che hai tante cose con altra è un po' indietro e una volta che hai cascato dentro e sono andato a finire e una volta che sono morto dalla testa che succederà? Ricchi, sempre incontenti, sempre urgenti. In più, adesso dice, se il ferro è ottuso e non se ne affida il taglio, bisogna raccogliere il soffio. Ecco, anche questo è per me. Uno continua a usare il coltello o la sega e non è opportunamente arrotata e quindi è una gran fatica. La riuscita sta nell'uso della saggezza. Se il serpente è morto prima di essere incantato, non c'è niente da fare per l'incantatore. Sta l'incantatore di mestiere, dunque, sì, ma se il serpente arriva lì, viene incantato. Sul passo quando lui capisce solo in Bangladesh ho trovato questo in Bangladesh non sorpassa perché tanto quello là la capisce che io sto sorpassando e se ci troviamo in prezzo la stessa non è venuta questa cosa solo in Bangladesh perché poi non la non capisce che io sto sorpassando andiamo avanti. Versetto 12, arriviamo al versetto 14, tra i ritmi e l'uso della parola, ma si non è per il suo. 12. Le parole della bocca del sacro procurano benevolenza, ma le labbra dello corpo lo mandano in cucina. Le parole sono pericolosissime, ma quante situazioni dipendono da un uso delle parole che diventa distruttivo, più di un piccone, più di una serpe, più di un trabocchetto. Nell'altra che non solo lo manda in rovina, il principio del suo parlare è sciocchezza. E la fine del suo discorso fa che non è, vedete, come per scherzo quel discorso, sciocchezza. Alla fine, sono di grazia. Si è tirata addosso e ha prodotto attorno a sé un disastro inenarrabile, ma è uno scherzo. L'insensato modifica le parole, non sa l'uomo che cadrà, chi gli manifesterà ciò che sarà dopo di lui, nel senso che ci sta per conto giù. No, il versetto 14, il versetto 15 sta proprio per questo volete vedere il versetto 14, che è ancora collegato con i due versetti precedenti, l'uso delle parole. Vedete come moltiplicare le parole espone a dei rischi imprevedibili e d'altra parte nella imprevedibilità questo modo di sfidare il rischio va incontro a delle situazioni, delle vicende che sfuggono a qualunque, che contraddicono qualunque programmazione. Chi gli manifesterà ciò che sarà dopo di lui? Ma dove vai a parare? Vedete, come qui quello si rivolge a se stesso e a coloro che sono addetti al lungo della parola della persona sacrificale, perché è componente decisiva della elaborazione della sapienza tradizionale, è proprio filtrato della parola umana che diventa lo strumento della interpretazione della realtà, della comunicazione, della trasmissione, dunque la parola, certo. Ma qui questo siamo sicuri che a parte di parole non stiamo trasmettendo delle bombe ad alto potenziale che esploderanno. Trasmettere parole che sono come delle mine depositate, dove vanno a insediarsi, a inserirsi, a incastonarsi queste parole, e quale rischio di esplosione disastrosa si prepara. Questo lo dice, allora ci sentiamo lì. Sì, ma questo significa però essere reato di come l'uso delle parole si è verificato. Questo vuol dire nel modo in cui che le parole sono merce in consumo. Le parole e poi come vogliono dire, l'interpretazione delle parole. E poi com'è con l'interpretazione delle parole? E poi un libro scritto per raccogliere i commenti circa l'interpretazione di quella parola. Ma cosa voleva dire? Vedete, lui qui ritorna sempre a quelli che sono i dati essenziali della presenza di Dio. Ma noi trasmettiamo parole di mano. Siamo sicuri che non stiamo trasmettendo una eredità inclinata. Che fatica. E sempre naturalmente per il nostro paese davanti a lui il mistero di Dio. Il mistero di Dio vedete che viene incontro a noi proprio dove le nostre parole vanno in petto, vanno in fronte, dove le nostre parole, quando le nostre stanno esplodendo in una miriade di corrigandoli incompleti. E la parola è. E quando la parola si fa carne? Carne umana. Parola prosciugna. Parola battita fino allo scandalo. È la parola di Dio. Intanto qui c'è il versetto 15 in mezzo. La fatica di uno sforzo lo stanca, poiché non sa neppure andare in città. E il versetto 15 dicevo già sta per conto suo. Anche qui l'animo di Quelles che considera qualcuno davanti a te l'immagine di personaggio rustico che viene dalla provincia e che non sa muovere in città, non sa niente. Beh, non è che lui se la prende come totale, nel senso, ma scaltone, ma poverato, non sa vivere, però non sa vivere, guarda un po'. La fatica dello sforzo lo stanca, poiché non sa neppure andare in città, non sa neppure andare in città, non sa neppure andare in città. E poi vedete, è un rischio a cui va incontro quel personaggio che viene dalla provincia e che non sa come muoversi in un ambiente raffinato, sofisticato, che risponde a un certo, ai canoni di un certo
civile, per così dire, ma la questione si ripropone poi sempre. È un rimbalzo questo a cui non possiamo sottrarci. In quale città vivo io? E in realtà questo verso che è stato solo rievoca i pensieri che abbiamo detto precedentemente, ma quale lingua sto parlando io? Con quale lingua sono sintonizzato io? A quali parole mi rifaccio io? I segnali stradali, questo è ciò detto valore, ma tutto un sistema di vita che per chi abita in quella città è scontato e sembra inserire in sé un valore indiscutibilmente positivo. Ma se qualcuno che viene da fuori in questa città non si stanca, fa fatica, non parla questa lingua, io me ne accorgo o no? E io mi accorgo o no del fatto che l'accettazione è un linguaggio, per così dire, che serve a configurare l'identità di questa città, è contemporaneamente motivo di incomunicabilità, che determina l'interruzione dei contatti, molteplici direzioni e forse appunto fa di quello che è il mio piccolo mondo una minuscola componente di una realtà che è immensamente più ampia. E l'altro dove io mi contento di parlare quella lingua e considero un musicone quello che viene da fuori, in realtà devo cominciare rustico, topicone, che non parla la lingua del mondo, non lo io. La fatica dello sforzo non si stanca tanto, no, la fatica dello sforzo. In che città vivo io? Adesso vi sento, dal tempo che ci arriviamo in fondo, così non ci pensiamo più e qui i versetti che seguono compongono un unico frammento adesso, che segnava un incidente tragico ma ritenuto dal nostro quello particolarmente grave. Guarda te, o paese, che per re hai un ragazzo e i cui principi banchettano sul bambino. Dunque, quando il re è un bambino, bambino non necessariamente per l'età, si può essere bambini anche in età adulta e anche molto avanzata. L'infantilismo del sovrano, del governante, puerile. Capriccioso, quello tipico dei bambini, vendicativo. Inabitabile. Un bambino al governo.
E in questo caso per esempio c'è come la sorridere, non è il bambino fa tutto in questo caso la prendere in braccio.
E questo è il posto sbagliato. Guarda a te, cosa ti capita a paese? Che per re hai un ragazzo e in cui principi banchettano fino al mattino, si divertono, scherzano, giocano, scialavano, fino al mattino. E dice te paese che per te hai un uomo libero, non un nobile, e i cui principi mangiano al tempo dovuto. per ritrattarsi e non per condominare, dunque c'è anche questa beatitudine. Ma subito si ritorna alla gondolina per negligenza, il profitto crolla, per l'inerzia delle mani che ogni casa, vedete, c'è stata la manutenzione. C'è stata la manutenzione, sì, è questo un edificio, ma in questo momento è un edificio sociale, è l'impressione, nel terreno che è il governo di un paese, per negligenza il soffitto crolla e per l'inerzia delle mani che ogni casa diventa benedicata. Vuol dire che c'è l'infiltrazione, vuol dire che tra poco inevitabilmente le travi saranno macerate, il soffitto cederà e noi crolleremo. È l'esigenza. E d'altra parte, vedete, è proprio tipico di quella figura infantile che il nostro maestro ha citato inizialmente, che non pensa, non si preoccupa, non prende in considerazione la realtà, vive di, come dire così, di barzellette, di scherzi, di ruffini, queste cose, si compiace, e tutti attorno a quel bambino fanno feste, sono contenti, che bravo! Ecco, ha rimbucato il latte, che soddisfazione, finalmente abbiamo il re che meritava, ecco. Per fare niente si fanno banchetti e il vino fa niente la vita, il denaro risponde a ogni esigenza. Non ti male da bene pure con il piacere, fai attenta perché qui la relazione è proprio come la merenda pomeridiana, stai attento a quello che pensi, anche a quello che dici, a quello che pensi. Se la tua stanza l'ho detto, non rimane nel potente, è anche il luogo più riservato, non rimane nel potente perché qui è così come non si sa. Questo fenomeno è veramente la mia tecnica. Non so, dove l'infantilismo va facilmente al cuore. Allora, vedi, proprio la volontà di non pensare, di non studiare, di non prendere contatto con la realtà. L'arrotamento in questione di potere dove si compiace di sé come un bambino si compiace, non so, della divisa da marinetto dei calzettoni della Juventus, perché è così diverso, è contento. Quale da te paese che per regalo un ragazzo? Mi previsto il braccio. Non ti rimane il re neppure con un pensiero. Se la tua stanza da letto non ti rimane le potente, perché un certo pensiero non sposta la voce a un avato, mi ferisce la parola, sa? Qui le voci corrono. Le voci corrono in un contesto che è poi già culturalmente menzognero, invidioso, abilitato a far suscitare il significato. Ecco, allora possiamo fermarci, signora Presidente. E la volta prossima, di cuore, conosceremo in forma che tenga.
Ercolino, cosa dici tu?
Senza tutti. È un discorso veramente
pratico, che insomma scava a fondo nell'anima umana, mette a me il nostro progetto. C'è di similare.
E per dirle questo, le ha vissute queste cose, cioè le ha vissute in prima persona. Quindi come diceva il Colino, c'è da riflettere molto per ognuno di noi, per ognuno di noi.
Diceva Maria, il consigliere del testimone, che non mi hanno riuscito, e diceva che prima la mia è guardare e guardare il
non viene, non funziona, non si prende niente, vai a mangiare bene, ricordare che viene mal di stomaco e poi fanno bella la calata perché gli fanno i fuochi e quindi non si può fare.
Quando si è fatta conoscere, era così
talento, che la parte più lontana di Roberto è quella che dice, guarda che si fa la luce e si sente il
cilindro. No, perché sì, no, no, non ho capito, sì. Una cosa, una cosa che mi ha toccato profondamente è quando nella piccola città contempo proprio un gran re marciò contro la cinza d'Assisi, la costruì contro le grandi passioni. Ora in essa si trovò un uomo povero, anche questo mi ha fatto pensare a Gesù. Nella prospettiva, no? È che nemmeno viene considerato, cioè dimenticato proprio, questo mi ha colpito tanto. Intanto la città è salva, questo mi ha colpito molto, questo brano. Questo. E poi così, per esperienza, a proposito delle parole, cioè uno può dire tutto nella vita, è il modo come lo dice. Cioè si deve anche fare un rimprovero, no? È il modo come si comporta che non suscita nell'altro, no? La ribellione. E poi infine, questo io sono per grazia di Dio ostinatamente ottimista, dico che c'è una moltitudine immensa di persone che cerca e si sforza di fare il loro dovere. E poi c'è, dico sempre, una minoranza sparita che fa danni alle passanti e ne parlano tutti. Proprio per riferirsi ai giorni d'oggi, no? Che se uno segue la televisione, la radio e cose, si mette un po' le mani nei capelli. Però di quella moltitudine immensa di cui non parla nessuno, no? Che è quella che regge un poco le sorti di un paese, di una nazione. Non so Padre Pino se la riflessione è pertinente.
Una prospettiva che è il cammino,
quante penetrazioni abbiamo finora? 10.